nostri momenti semplici o anche complicati di meditazione chiudono o si completano oggi con questa opera di misericordia. Pregare Dio per i vivi e per i morti suscita una marea, secondo quello che io ho capito, di riflessioni, di risonanze. Innanzitutto potrebbe essere subito questa l'osservazione che vi propongo, che mi viene sempre quando penso a questa opera di misericordia. C'è questa specie di realtà indistinta, morti e vivi uguali, pregare Dio per i vivi e per i morti, senza differenza, come se non ci fosse differenza tra i vivi e i morti, come se questa preghiera fosse, come dire, con nonchalance normale, dirla in questa maniera, un'opera di misericordia così, come dire, così alta, così posta come un postulato. Essere vivi, essere morti, no, non c'è differenza per la preghiera? Quindi vuol dire che questa vita, secondo questo criterio dell'opera di misericordia, è indistinta, non, se anche fossimo morti, perché ve la prendete, insomma, cosa c'è di male a morire? La dico così, magari sempre con un po' il mio linguaggio di provocazione in senso benevolo. Ecco, la prima osservazione è proprio questa. Questa opera di misericordia che sembra in qualche modo con semplicità e con disarmante, come dire, posizione mettersi di fronte a noi come un pugno oppure come qualcosa che potresti anche dimenticare. È interessante questa esperienza dell'ultima opera di misericordia spirituale che completa anche le opere di misericordia corporale. Vuol dire che la realtà, se non è presidiata da una preghiera, probabilmente tutta la nostra realtà la facciamo diventare chissà che cosa, ma alla fine, se ci pensiamo, non riusciamo a risolverla, non entriamo nel cuore della realtà. Rimaniamo sempre gente o persone che di fronte a tutto quello che si vive non riesce a capire che ogni cosa, dalla vita, la morte, il dolore, la speranza, la fatica, la complessità, la gioia, la carriera che viene, il momento nel quale perdi la memoria, il momento nel quale sei esaltato, il momento nel quale guardando la tua realtà dici ma è tutto qui, tutta questa realtà fa parte di una esperienza di vita che bisogna consegnare continuamente, ecco la verticalità. Finora tutte le opere di misericordia sono state, usiamo questa esperienza, un po' orizzontali, hanno guardato la realtà attraverso il toccare l'esistenza. Adesso questa opera di misericordia è come se ti facesse piombare o se ti esaltasse al punto in cui dici ma è proprio necessario mettere la preghiera perché la vita e la morte possano diventare capaci di senso. E questa indistinta possibilità di essere vivi e di essere morti che la preghiera sembra dare diventa la sua risurrezione, il suo segnale di vita. Faccio un esempio, però non andate a dirlo alla mia madre, che è questo. Io ho sperimentato a casa mia che le madri e i padri fanno tutte le opere di misericordia, tutte quelle orizzontali, danno da mangiare, danno da bere, accolgono tutti i giorni, consolano più di mia madre e di mio padre, o più del papà e della mamma che sono qui, anche se magari uno dice ma perdonano, si fanno mettere addosso i piedi dei figli, non ce n'è. Adesso lo dico così, però ciascuno pensa alla sua esistenza di madre e di padre, se oppure di figlio nei confronti della madre e dei padri che ha incontrato. Io ho sperimentato questa cosa, che tutte le opere di misericordia a casa mia io le ho vissute a partire da mia madre e di mio padre. Sentivo anche intorno, ho in mente, quando sono entrato in seminario, avevo 11 anni, pistolino, ho in mente mia madre e mio padre che erano lì e dicevano adesso cosa facciamo? e mia madre che dice pregheremo. Me lo ricordo come se fosse oggi. Cioè, hanno intercettato una situazione di impotenza. Non hanno più potuto fare, secondo la loro esperienza di vita, sembrava che andando via da casa non potessero più fare niente per me. O, andando lontano ed entrando in questa prospettiva che a loro sembrava probabilmente oscura, oppure entravano in una preoccupazione, in un'angoscia, in un'ansia per vedere cosa succedeva, dove andava a finire, se poi queste cose, sai, poi questa situazione diventava anche una maniera in cui dire a tutti i tuoi amici, le tue amiche, che tuo figlio andava a prete, quindi chissà, forse doveva arrivare fino in fondo, perché sennò poi se tornava a casa era una sconfitta. È interessante questa cosa. Anche voi, quando nella vita, no, i vostri figli cominciano ad arrivare e vi scappano di mano, anche se hanno 30 anni, 40 anni, 50 anni, vi scappano di mano, non sapete più cosa fare. Se poi prendono una strada che, Dio non voglia, diventa la vostra angoscia totale, e cosa fate voi? Non c'è opera di misericordia che tenga se non mettersi lì a pregare, ad offrire questa prospettiva. E la frase iniziale del brano che ieri abbiamo ricordato di Luca 18 della vedova molesta inizia proprio così: per far capire come bisogna pregare sempre senza perdere, dice il brano nella sua originalità etimologica, senza perdere il cuore e il senso delle cose che si fanno, altrimenti non si riesce ad averne una in tasca. Questa opera di misericordia che è la preghiera buca la storia e in fondo spacca la nostra possibilità di arrivare a tutto, ma in bene, eh? Non che vogliamo arrivare a tutto perché vogliamo essere solamente dei super uomini, delle super donne, ma perché pensiamo che, essendo persone intelligenti, persone mature, persone di senso, persone che hanno una testa, persone che pensano ai loro figli, persone che pensano alla vita, si preoccupano di tutto. Ma ci sono delle situazioni che a un certo punto tu devi lasciare, non sei in grado di capire cosa devi fare. E cosa fai? Preghi, affidi. Quando noi diciamo a qualcuno prega, noi pensiamo sempre, basta, allora vuol dire che non c'è più niente. Pensate voi cosa noi pensiamo. Quando si dice prega perché non è mica così la nostra espressione, perché non c'è più niente da fare. L'opera di misericordia della preghiera per i vivi e per i morti ci consegna un linguaggio cristiano che è anti-evangelico. Perché noi quando arriviamo alla preghiera, che cosa pensiamo? Che non c'è più niente da fare. Che è finito tutto. Dobbiamo solo sperare. Come se questa esperienza cristiana della preghiera e dello sperare, del mettere il cuore nelle mani del Creatore, fosse la nostra dismissione di persone. Purtroppo non valiamo niente. Purtroppo non si può far più niente. È interessante come l'ultima opera di misericordia vada proprio a toccare il punto della fede e il punto dell'amore profondo e a sentire se questa fede, se questo amore è davvero una realtà propizia, profonda, capace di reggere il confronto con la storia, col mondo, con il dolore, con questa cortina della morte. Detta così sembrerebbe così semplice, così facile, perché stiamo bene, siamo qui seduti, non siamo davanti a tante disabilità nel mondo, a tante situazioni, provate a pensare a cosa sta succedendo. E se vogliamo essere partecipi della vita dei vivi e dei morti, perché questa realtà che non è indistinta ma è completa, che è comunionale, che ci tiene insieme tutti, possa diventare capace di irrorare, di originare la sensatezza della mia esistenza. Perché ogni giorno, anche quelli che magari qualcuno viene quando si viene a confessare dice: guarda, io non vado a messa, lasciamo stare adesso tutte queste cose qui, però ho imparato magari a pregare ogni giorno, a dire una preghiera quando sono a letto, sia al mattino no, perché è difficile, alla sera sì, quasi mai al mattino. Bucare la giornata con una preghiera vuol dire ogni giorno, sempre, entrare in questa sensatezza della vita, anche se tu non ce l'hai voglia, anche se tu non sei capace, anche se ti sembra di fare un'opera di consegna e magari che non vale niente. Però pregare, entrare nella vita e nella morte, entrare nel giorno, uscire da questa giornata, entrare nella notte, riprendere in mano la storia attraverso una consegna nella preghiera, uno riconosce che tutto quello che fa o che farà o che non è capace di fare è una realtà che lo caratterizza. La preghiera dice chi siamo, fa realizzare l'esperienza che tutti fanno, anche quelli che credono di non credere, anche quelli che sono lontani, anche quelli che tutti, o davanti a un albero, o davanti a un fulmine, o davanti a un, non so, alla moca con dentro le ceneri del Bialetti, o davanti a tutto quello che voi volete, uno innalza una realtà che dice: mi consegno, perché uno dice: Non so che cos'altro fare. Questa è la preghiera. E voi pensate a tutte le opere di misericordia che, se non avessero questo cuore, questa profondità, dar da mangiare agli affamati senza preghiera, che è un'opera di misericordia, quindi un'opera cristiana, vuol dire ingozzare la gente, dar da bere vuol dire solo bagnarli, seppellire i morti vuol dire affossarli. Se non c'è questa capacità di rendere la nostra esistenza consegna al Creatore, la preghiera che diventa allora il ritmo, il segno di questa, come dire, di questa realtà che, invece di dire non c'è più niente da fare, origina un fare diverso, origina uno stare dentro quella realtà con un'ampiezza, con una speranza, con un abbraccio di cui tutti intorno hanno un estremo, totale bisogno. Una volta sono andato, quando ero parroco, a trovare una madre che aveva perso i due figli e le due rispettive fidanzate in un terribile incidente stradale. Non li hanno più visti perché erano conciati come non so che cosa, quattro giovani, e abitavano proprio vicino all'oratorio. Non erano a loro detta, cioè a detta di chi intorno, non erano apparentemente credenti, abbastanza atei, dicevano la gente, e mi hanno chiamato. Poi è nata una situazione di bellezza e di grandezza, vabbè, ma questo è l'opera di Dio. Io sono entrato, ho visto questa situazione un po' terribile, terrificante, mi sono seduto vicino a due di loro, ero in silenzio. A un certo punto lei, la madre, dice: tu sei il prete dell'oratorio? Sì. E perché non mi parli di Dio? Mi ha fulminato. Sai, tu dai credito alle persone intorno perché ti fidi, e allora non volevi, se così si può dire, entrare a gamba tesa su di loro dicendo: ma sono qui un prete e vi parlo di Dio, cioè come se io li consolassi perché è il mio lavoro, e allora sto indietro, sto un passo indietro, quasi per dire: non voglio, voglio rispettarvi. Ecco, noi facciamo anche così, no? Voglio rispettarvi nella vostra libertà. Ma adesso, con tutto li distingo, poi mantengo sempre questa mia, come dire, riservatezza nei confronti di alcune situazioni, per non ingozzare la gente della mia fede o del mio essere di Dio o del mio essere prete. Però capisco, anche se mantengo sempre questa ritrosia, capisco che altro non è abitato da me o dal mio modo di fare, è abitato dalla storia, da Dio, dall'esperienza della creazione. Per cui non dico che il suo bisogno più profondo, che non voglio neanche in qualche modo, dire perché non capisco, però nella sua domanda è venuto chiaro fuori che Dio mi precede, nelle persone Dio mi precede. Se mi precede, non è che devo approfittarne, vuol dire che devo accostarmi attraverso un'esperienza di fede, che è un onore avere avuto l'esperienza di conoscere il Signore o di entrare in questa fede. È un onore, una grandissima responsabilità, ma è una grandissima bellezza. Ciò che invece oggi, o nella maggior parte dei casi, sei un bigottone, sei un imbecillino, sei uno che perché vieni messo dentro nella chiesa che è comunque incoerente, in questo qui che è incoerente, va bene tutto. Però non facciamoci rubare l'esperienza dignitosa della grandezza dell'uomo e della donna al di là di quelli che gli altri ci possono dire, perché nessuno mi ha fatto di loro, nessuno mi ha costituito. Neanche mia madre e mio padre, se non avessero avuto in mano l'esperienza di Dio, non avrebbero potuto fare nulla per me e di me. Questa è l'opera di misericordia più grande. Consegnarsi a questa, noi la chiamiamo preghiera, perché i vivi e i morti sono la parte costitutiva di una continuità che regge l'esperienza della vita, l'esperienza dell'oltremorte, l'esperienza dell'esistenza e l'esperienza della sensatezza del nostro stare qui, anche oggi ad annaspare talvolta dentro le nostre problematiche. Detto così, uno dice: ma che bello. Chiudo con una esperienza ancora personale. Per me, prete, una delle cose, forse la cosa, uso cosa, più difficile è pregare. Ancora oggi. Mettermi lì a consegnare continuamente, perché sono più tentato, come dire, di fare certe altre cose o di lasciar perdere alcune situazioni di meditazione, di preghiera, di giaculatoria. Ma fate bene, fate con la testa, non fate così tanto. Per me è molto complicato, perché capisco che devo consegnarmi in una coerenza, in una credibilità, in una non ipocrisia straordinaria, e talvolta preferisco fare io piuttosto che far fare Dio in me, perché mi sembra che la gente capisca di più. Povero illuso, mi dice il Signore, continua così e la fede non andrà da nessuna parte. Sei un bravo prete, ti dicono che sarai magari un bravo prete, ma sei un esecutore di questi, non ne ho bisogno, dice il Signore. Io sento che me lo dice quando entro in questa specie di, come dire, di vertigine di potenza. E allora, o in una chiesa, o davanti allo specchio, o seduto sul letto, o magari davanti a una banana, se vi viene in mente di essere cercatori della verità della vita e sapere qual è il senso di che cosa state facendo, alzate lo sguardo e poi rimettetelo giù e dite: Signore, sono qui, ma vedo che tu sei più qui di me.